accomodiamoci. Come? Prova. Mi sentite? No. Prova, prova. Sì, meglio. Come Richard ha detto prima, oggi iniziamo una nuova serie di sermoni su un tema che in qualche modo o ci riguarda o ci riguarderà tutti, o ci ha riguardato. Ed è come un cristiano, qual è la prospettiva cristiana sul matrimonio, sulla relazione di coppia, sulla famiglia? Cosa la Bibbia ha da dirci in questo ambito? È un tema altamente sensibile, affollato da miti contemporanei che in qualche modo ci condizionano e determinano un po' la nostra relazione. E volevo fare alcune cose questa mattina con voi. E la prima parte del sermone di oggi sarà dedicata un po' all'introduzione a questa serie, alla spiegazione del perché è importante che in una comunità cristiana si parli di queste cose. E come avete visto nella guida che vi è stata data oggi, andremo per punti, e il primo punto che io vorrei sottoporvi e considerare con voi è la crisi e la confusione contemporanea che c'è su questo ambito. C'è, carissimi fratelli, carissimi amici, c'è una crisi molto forte su ciò che si intende famiglia o matrimonio oggi. Se voi andate in giro, se voi andate in una libreria, se ascoltate le news, mai come oggi nella civiltà occidentale si sente il bisogno di ridefinire, di dare una nuova definizione ai concetti quali la famiglia, il matrimonio, la relazione di coppia. Matrimonio e famiglia non sono più nozioni date per scontate. Occorre sempre una nuova colorazione, una nuova ridefinizione. Anzi, c'è di più. In molti ambiti della nostra società si contesta la visione tradizionale della famiglia. E allora si iniziano a sviluppare idee diverse. La visione biblica viene considerata facilmente, senza possibilità di appello, come una visione arretrata, offensiva, antimoderna. E spesso questa prospettiva colpisce e occupa anche la mente e i cuori all'interno della Chiesa. Viene sostituita facilmente da nozioni quali diritti dell'uomo, diritto all'autorealizzazione, diritto all'espansione personale, autosoddisfazione, utilità pragmatica. A questo servirebbe la relazione di coppia oggi. Matrimonio e famiglia, cari amici, sono sotto attacco. Il matrimonio e la famiglia sono sotto attacco anche all'interno delle comunità cristiane. Di che crisi si tratta? Con che tipo di crisi abbiamo a che fare? Beh, abbiamo a che fare con una crisi che è essenzialmente di tipo spirituale e poi, come conseguenza, è una crisi di tipo culturale. La crisi è di tipo spirituale perché quanto signora il Dio della Bibbia, quanto non si ha una relazione col Signore, con colui che ha creato il cielo e la terra, con colui che ha istituito la famiglia, allora tutto inizia a crollare, si lascia spazio all'avversario. E fatemi dire, amici, che spesso la famiglia, la relazione di coppia è quell'arena dove più violento, più intenso è lo scontro tra Dio e l'avversario. La crisi è essenzialmente spirituale. Ma questa crisi non è soltanto spirituale, questa crisi si trasforma facilmente in crisi culturale. E crisi culturale vuol dire che spesso, facilmente, si iniziano a mettere in discussione le fondamenta stessa della prospettiva cristiana della famiglia, anche all'interno di una coppia cristiana. Iniziano a traballare, non c'è più una piattaforma stabile e tutto inizia a creparsi, a crollare, a implodere. Esiste una soluzione, amici? cosa dice la Bibbia di queste faccende? Come un cristiano può confrontarsi con tutto questo? La prospettiva biblica è molto semplice e dice essenzialmente: occorre ritornare alle fondazioni, occorre ritornare alle fondamenta bibliche. La Bibbia non è un libro indifferente alla famiglia, non è un libro indifferente ai problemi di coppia. Anzi, la Bibbia ha una parola speciale per la famiglia. La Bibbia ha una parola importante per le coppie. Per la Bibbia ha una prospettiva diversa, che è curativa, di guarigione, anche per le relazioni di coppia. Il matrimonio, amici, non è un'invenzione umana. Il matrimonio è una istituzione divina, ci dice la Bibbia. E ce lo dice fin dalle prime pagine della Genesi. E la Bibbia vuole darci una guida a questo, vuole iniziare a guidarci a come investire nella nostra vita di coppia, come pensare la nostra relazione, come crescere cristianamente nella relazione tra marito e moglie, tra uomo e donna. Ed è questo che vogliamo incominciare a fare. La Bibbia ha qualcosa di importante da dire nei confronti dell'aborto, la Bibbia ha qualcosa di importante da dire nei confronti della contraccezione, la Bibbia ha qualcosa di importante da dire quanto nei confronti dell'adozione, la Bibbia ha qualcosa di importante da dire quando si parla di divorzio, la Bibbia ha qualcosa di importante da dire quando si parla di omosessualità. Vogliamo allora ricevere quello che la Bibbia ci dice con intelligenza, con attenzione. E c'è, non soltanto c'è crisi, c'è anche una profonda confusione che risulta da questa crisi. C'è uno shift, adesso siamo illusi che la libertà individuale possa essere la matrice, la chiave per risolvere ogni questione, ogni problema. E allora importa questa visione all'interno del matrimonio cristiano e tutto inizia a non funzionare. Non è questo il principio biblico. Guardate i costi, pensate ai costi, agli altissimi costi a cui assistiamo tutti, quanto si abbandona la visione, la prospettiva biblica della coppia e della famiglia. I tassi di divorzio iniziano a crescere in modo molto forte, e effetti dolorosissimi, non soltanto per i coniugi, ma soprattutto per i bambini, e non soltanto per i figli, ma soprattutto per la società, che verrà segnata in modo profondo da queste crisi. Non soltanto il divorzio, ma pensate anche all'aumento preoccupante delle relazioni extraconiugali. Con quale facilità l'impegno, il patto tra uomo e donna nel matrimonio viene disatteso, e come si moltiplicano le relazioni extraconiugali. Pensate al boom della cultura e del trend omosessuale. Pensate alla confusione dei generi, dei ruoli. Non c'è più una chiara nozione, cognizione di cosa significa essere maschio e di cosa significa essere femmina, non per legittimare gli abusi, ma per identificare un percorso di crescita e di benessere benedetto da Dio. C'è crisi e confusione, e questa crisi e confusione colpisce anche noi. Colpisce anche noi perché in qualche modo poi viene addolcita da un mito contemporaneo che si sta sviluppando e che si è sviluppato, no? E che si sviluppa sempre con una certa facilità, ed è il mito della compatibilità, per cui tutto deve funzionare a costo che io sia compatibile con la persona che mi sta accanto. Allora io parlo con molte persone e spesso succede questo, che la luna di miele è piacevole per tutti, ma la luna di miele dura chiaramente per un breve periodo di tempo. La luna di miele finisce presto e finisce per tutti, e dopo iniziano l'immersione nella realtà. L'immersione nella realtà significa che a un certo punto per te diventa pesante stare con quella persona. Ci sono delle cose che non conoscevi, che vengono a galla, pensando, non ti piace il carattere, i modi di fare, no? Inizi a dubitare se tu davvero sei compatibile con quella persona oppure meno. E il mito della compatibilità è questo, è il mito della cultura contemporanea che ti dice tu devi stare con una persona, tu puoi vincolare il tuo rapporto con una persona a condizione che il tasso, che l'elemento della compatibilità sia forte. Quanto questa compatibilità viene ad abbassarsi, a mancare, tu hai il diritto di rompere, spezzare questo patto. Ma non è questo, perché il mito della compatibilità è un mito, perché quanto tu ti impegni con una persona, quanto ti sposi con una persona, tu non ti stai sposando con una persona compatibile, ma tutti noi ci siamo sposati con uno straniero, con una persona straniera, di cui non conoscevamo davvero molto. E l'amore, ci dice la scrittura, è lavorare duramente, giorno dopo giorno. Ed è quello che c'è un'immagine che mi ha colpito molto, che contrappone il mito della compatibilità a un effetto artistico, che possiamo dire effetto Michelangelo. L'effetto Michelangelo non è il mito della compatibilità, ma l'effetto Michelangelo è che tu scolpisci il tuo coniuge e il tuo coniuge scolpisce te. Questa è la prospettiva biblica, non la prospettiva indolore della compatibilità. Questa è la condizione, questa è la situazione. Pippo, ma perché bisogna? Quali sono le fonti con cui tu vorrai affrontare questa serie di 8-10 settimane su questo tema? Bene, ce ne sono tre fonti a cui mi rifaccio. Io vorrei essere esplicito, estremamente, molto trasparente con voi su questo. La prima fonte, la più immediata, non è la più importante, ma è il mio matrimonio. Sono 17 anni che sono sposato con Enrica. Non è un numero di anni, come dire, piccolo, inizia a essere un certo numero di anni, e in 17 anni vi posso garantire, no, non sono il solo, ho compreso e sto comprendendo bene cosa siano le gioie e le difficoltà del matrimonio. Vivere un matrimonio, come si può crescere all'interno di questo matrimonio, come si può fare a vivere realisticamente quanto la luna di miele finisce. Bene, quali sono le cose che bisogna lavorare e scoprire assieme? 17 anni non sono pochi. La seconda fonte, amici, è il ministero pastorale. Essere pastore o leader di una chiesa significa che tu incontri moltissime persone e parli con moltissime persone e sei esposto in qualche modo al cuore, al problema di tanti uomini e di tante donne. E ho compreso, amici, ho compreso con estrema facilità, no, che il tema del matrimonio e delle relazioni di coppia è uno dei temi più altamente sensibili, più delicati, tra i più delicati che c'è all'interno della comunità cristiana. Ho compreso che gli attacchi verso il matrimonio sono molti e di vario tipo. Tra i giovani, che non vogliono più investire nel matrimonio, ma anche tra i meno giovani che hanno già, come dire, possibilmente fatto questo patto, iniziano a essere un po' scettici sulla sostenibilità del matrimonio stesso. Se tu sei giovane e quindi non hai ancora fatto il passo del matrimonio, ad esempio, l'idea che circola, che può in qualche modo colpirti, è un po' questa. Bene, bisogna stare attenti dal matrimonio, perché il matrimonio schiaccia l'individualità. Il matrimonio è uno schiacciamento dell'individualità, non ti permette di essere te stesso, quindi il matrimonio è da evitare. Oppure un altro attacco è proprio questo: il matrimonio in realtà cosa è? È un pezzo di carta. A cosa serve il pezzo di carta quando c'è l'amore? Oppure un altro attacco con cui ci confrontiamo spesso è di questo tipo: attenzione, il matrimonio è un'istituzione maschilista, se tu entri nel matrimonio allora in pratica stai legittimando l'oppressione dell'uomo nei confronti della donna. Oppure un altro attacco contemporaneo che colpisce anche le nostre generazioni, è questo: il matrimonio uccide la passione. Tutti questi attacchi sono attacchi da prendere in considerazione. La Bibbia non è che li evita, ma li considera e dà una prospettiva, una risposta incredibilmente attuale per tutti questi aspetti. Poi ognuno di noi, amici, io mi rendo conto, arriva a questo tema con delle esperienze, emozioni dolorose. Ognuno di noi arriva, quando si parla di relazione di coppia, quando si prova a vivere una relazione di coppia, arriva con forti bagagli, come vedremo tra un po'. Quanti sentimenti dolorosi, quante difficoltà, quanti aspetti della vita familiare che abbiamo vissuto in precedenza determinano il nostro benessere in una relazione di coppia. E allora abbiamo bisogno, fratelli, non di una panacea. La Bibbia ci dà del matrimonio e della relazione di coppia una visione incredibile, perché è allo stesso tempo una visione gloriosa ma realistica. Ci dà una visione luminosa ma con i piedi per terra. Ci dà un sentiero percorribile, non è una mappa inutilizzabile. E poi la terza è la fonte principale, amici, che guarderemo assieme, non è la mia esperienza o la nostra esperienza, non è quello che noi sentiamo nelle nostre relazioni, ma è la Bibbia, la parola di Dio. Questa è la fonte più fondazionale, più fondamentale. Nella Bibbia, amici, ci sono tre istituzioni che sono al di sopra di tutte le altre, in qualche modo, fin dalle prime pagine. E queste istituzioni sono la famiglia, la Chiesa e lo Stato. La Bibbia non dice molto di come si gestisce un'impresa. La Bibbia non dice molto di come si organizza un ospedale. La Bibbia non dice molto di come si insegna nelle scuole. La Bibbia è muta, no? Su come strutturare un hobby. Ma la Bibbia ha molto da dire, sulle istituzioni che Dio stesso ha pensato, sull'idea di Dio per il benessere nostro e dell'umanità. Amici, il matrimonio però è diverso. La Bibbia, Dio stabilisce il matrimonio, ci dice già le prime pagine della Genesi ci dicono questo: Dio ha stabilito il matrimonio per il benessere dell'umanità. Dio vuole che il matrimonio sia il percorso, la relazione di coppia sia quell'elemento fondamentale nella crescita e nella fioritura degli uomini e delle donne. Il matrimonio non è, la famiglia non è il frutto di un'evoluzione sociale che in qualche modo ha portato a questo tipo di configurazione. No, è l'idea originaria di Dio, è il progetto originario di Dio fin dall'inizio. E sapete cosa c'è di straordinario nella Bibbia? Che la Bibbia, Genesi 2, la Bibbia inizia con il matrimonio. Inizia con il matrimonio. Lo abbiamo visto prima. E sapete come finisce? La Bibbia finisce con un matrimonio. La Bibbia finisce con il matrimonio di Cristo, con le nozze di Cristo e la sua Chiesa, con le nozze dell'Agnello. Nulla è più importante del matrimonio per la parola di Dio. Il matrimonio è un'istituzione che Dio vuole, che è definita da Dio, un'istituzione regolata dai suoi comandamenti, è un'istituzione che può essere, che deve essere benedetta da Cristo. Dio ha inventato il matrimonio. E allora, se noi vogliamo scoprire, amici, l'invito è questo: come deve funzionare un matrimonio? Se io devo andare a questo punto, a verificare cosa dice il manuale del produttore. Io lo so che spesso, il libretto delle istruzioni per le attrezzature tecniche è un po' da me, preso poco in considerazione. Si prova col buon senso in molti aggeggi, non così col matrimonio. Quando se noi vogliamo vivere un matrimonio cristiano, dobbiamo ascoltare, verificare, leggere attentamente quali sono le istruzioni che il suo produttore ha pensato per noi. E questo significa che dobbiamo iniziare da Dio. Questo significa che bisogna incominciare dall'inizio. Questo vuol dire che anche quando parliamo di intimità, di sessualità, che sono cose altamente importanti nella vita, bisogna incominciare nella giusta prospettiva, e la giusta prospettiva è iniziare da Dio, anche in una società come la nostra oggi. Pensate un po', due secoli fa c'era una caratteristica che era un po' questa, c'era molto imbarazzo nei confronti della sessualità, se ne parlava pochissimo, e c'era una forte ossessione nei confronti della morte. Non è così oggi. Oggi c'è una forte ossessione nei confronti della sessualità e c'è un profondo imbarazzo, non se ne parla, nei confronti della morte. E il matrimonio diventa spesso, le stesse famiglie diventano spesso, sapete cosa? Quelle che un autore ha definito un processo di zangolatura. La zangola pare che sia quell'attrezzo dove si forma il burro. No, e quindi il latte, la panna, viene in qualche modo sbattuta ad altissima velocità perché venga fuori qualcos'altro. E spesso la nostra esperienza del matrimonio è proprio quella della zangolatura. Siamo frastornati, non riusciamo più a capire cosa ci sta succedendo. E allora, se noi iniziamo da Dio però, le cose sono diverse. Bene. Ma cosa significa iniziare da Dio? Cosa significa iniziare dalla Scrittura? Io penso che iniziare da Dio, iniziare dalla Scrittura significa fare essenzialmente tre cose. Sono i tre punti principali del sermone di questa mattina. La prima cosa, bisogna iniziare dai nostri bagagli. Dai nostri bagagli. Bisogna iniziare dalla grazia. Bisogna iniziare a considerare che ognuno di noi, chiunque tu sia, ognuno di noi è portatore di bagagli pesanti che caratterizzano la nostra vita con gli altri e soprattutto caratterizzano la nostra relazione con la persona con cui stiamo vicino. Ognuno di noi è portatore di bagagli di tipo individuale o personale, oppure abbiamo bagagli collettivi. Ognuno di noi porta questi due bagagli con sé e siamo sommersi a volte da questi bagagli, possono essere più o meno grandi, più o meno piccoli, più o meno pesanti, ma ognuno di noi arriva in una relazione con questo tipo di bagagli. Ma Pippo, cosa sono questi bagagli? Quali sono? Cosa sono i bagagli di tipo personale? Guardiamoli assieme, i bagagli di tipo personale, il bagaglio personale che ognuno di noi porta in una relazione è semplice. È il bagaglio fatto dalle nostre esperienze intime passate o inesperienza. È il bagaglio fatto dalle nostre speranze realizzate oppure deluse. È il bagaglio fatto dalle nostre attese, dalle nostre aspettative, i nostri desideri, i nostri sogni, le nostre frustrazioni, le nostre ansietà, i nostri timori, quello che abbiamo fatto in precedenza con la nostra vita, con la nostra intimità, o quello che non abbiamo fatto. Tutte queste cose determinano la pesantezza del bagaglio pesante che ognuno di noi personale si porta dietro. Come siamo stati trattati, come gli altri ci hanno trattato. Questo è il nostro bagaglio di tipo personale. Cosa ho fatto io con gli altri, cosa ho fatto agli altri, cosa mi hanno fatto gli altri. Qualcuno di noi con questi bagagli di tipo personale ha un atteggiamento di questo tipo, amici. Vuole giustificare ogni cosa. E inizia a dire, va tutto bene, quello che ho fatto è senz'altro, è la mia biografia personale, quello che mi è successo è senz'altro ok, non si discute, è al di sopra di ogni cosa. E io ho bisogno che qualcuno mi dica, va tutto bene, sei bravo, non devi vergognarti, anzi, devi essere orgoglioso del tuo bagaglio individuale che ti porti. Altri invece hanno un'altra reazione, si sentono impauriti, paralizzati. La storia la propria biografia personale è talmente segnata da fallimenti, da sofferenze, da dolori, che non riescono più a costruire nessuna relazione significativa, sana. Bagagli pesanti. Ci rendiamo conto che il peso è eccessivo. Pensiamo all'abuso, alle pressioni, alla violenza di ogni tipo, che spesso determinano bagagli indicibili, impronunciabili, pesantissimi nella vita di qualcuno di noi. Però ci sono anche bagagli di tipo collettivo. Ci sono bagagli non soltanto individuali, ci sono bagagli collettivi, cioè dati un po' dal contesto, dalla cultura in cui siamo. Cioè, se nella cultura contemporanea è facile, è ok avere delle relazioni, come dire, immediate e leggere con chiunque, allora tu sei una, come dire, una persona easy way, non c'è nessun problema se cambi partner con una facilità oppure con l'altra. Non è un problema se tu costruisci delle relazioni soltanto che hanno una certa superficialità. Dobbiamo essere realistici, amici. Quali sono i nostri bagagli? Qual è il bagaglio personale? Qual è il bagaglio familiare, sociale, che noi ci stiamo portando dietro quando costruiamo, vogliamo costruire una relazione di coppia? Perché spesso molta fragilità, molti fallimenti nelle nostre relazioni, anche nelle nostre relazioni intime, sono determinati proprio dai bagagli che noi ci portiamo e che non riusciamo, di cui non riusciamo a liberarci. Bagagli pesanti. Guardate, la nostra vita, amici, nessuna vita nostra è bianca come questo foglio. La nostra vita è sempre piena di scarabocchi. E noi non possiamo illuderci che siamo in una posizione di neutralità, no? Però Dio prende la vita così com'è, adesso, prende il nostro foglio sporco, pieno di scarabocchi, e inizia a fare un'opera straordinaria. E da un foglio pieno di scarabocchi, sporco, rovinato, nel modo più impensabile, può venire fuori. Questo ci dice la parola di Dio, davvero un'opera d'arte. Bagagli che sono estremamente pesanti. Cosa ci dice la Bibbia di questi bagagli? Beh, la prima cosa che la Bibbia ci dice è che la Bibbia parla proprio a persone come me e te che hanno bagagli terribili. Prima Corinzi 6, versetto 9, da versetto 9 e 11, lo abbiamo letto prima. La Bibbia parla a persone che sportano un bagaglio incredibilmente pesante. Prima Corinti, pagina 1135, per chi usa la nuova rivista. Non vi illudete, né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriachi, né oltraggiatori, né rapinatori, erediteranno il regno di Dio. E tali eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro Dio. Cosa dice la Bibbia? Dice qualcosa di forte. Noi spesso abbiamo la tendenza a pensare che la parola di Dio, che la Bibbia, sia per le persone normali, sia per le persone a posto, per le persone pulite, per le persone che non hanno nessuna difficoltà, per le persone che sono insospettabili, sono rispettabili, che hanno una coscienza luminosa. È l'opposto. La Bibbia non è in modo primario per queste persone. La Bibbia è per le persone che hanno esattamente la coscienza sporca, la biografia fallimentare, che hanno problemi di ogni tipo. Scrivendo Paolo a questa chiesa giovane, alla chiesa a Corinto, Paolo afferma delle cose molto forti. Fa una lista terribile
di fallimenti, fa una lista terribile di quanti peccati ancora c'erano in questa comunità giovane. Quanti disordini di tipo intimo, quanta confusione nei confronti della sessualità, quante relazioni rovinate. E Paolo dice: tali eravate alcuni di voi. La Chiesa è fatta di queste persone. La Chiesa è fatta da uomini e donne che arrivano al Signore con un bagaglio pesantissimo. Se noi dovessimo ascoltare la storia di queste donne e di questi uomini, quello che hanno fatto nella loro vita, io penso che noi dovremmo far uscire i minori di 18 anni. Tanto erano fallimentari, tanto erano così terribili, da rendere vano ogni sconforto che noi possiamo oggi sviluppare. C'era del sesso casuale, c'erano delle relazioni che abusavano di altre, c'erano pratiche indicibili. Tutte queste cose caratterizzavano la giovane chiesa a Corinto. E la parola di Dio arriva a loro. Allora, in pratica, guardate, io una volta, mi ricorderò sempre, mi ero perso in macchina in una cittadina straniera. Allora, come si fa spesso quando ancora non c'era il GPS, si chiede aiuto a un passante, no? Una delle cose che mi ricordo è questa persona con gentilezza, no, si accosta, io chiedo informazioni come fare per andare in un altro posto, mi guarda con estremo sconforto e lui mi dice: non dovresti essere qui, non dovresti iniziare da qui, sei completamente, no, nella posizione sbagliata. Ora, noi spesso pensiamo, no, quando incontriamo qualcuno che ha una storia particolare, noi abbiamo lo stesso atteggiamento. Non puoi iniziare da qui. Non puoi raggiungere la destinazione partendo da qui. Però la Bibbia dice non fa così. La Bibbia non è come quel passante che non mi dà speranza per raggiungere una destinazione diversa. La Bibbia mi dice: da ovunque, da qualunque posizione tu sei, da qualunque contesto, in qualunque contesto tu ti trovi, tu puoi andare da un'altra parte, in un altro contesto, puoi gustare la benedizione di Dio. Se gli uomini ti dicono che non c'è speranza per te, data la pesantezza della tua biografia, la Bibbia ti dice: sì che c'è speranza, ma non solo c'è speranza, Dio ti dà anche la forza per trasformare queste situazioni. E Gesù è l'uomo, è colui che può fare questo. Lui è il dottore che può curare i malati. Matteo 9. Gesù parla con i farisei e Gesù dice, enuncia un principio che deve essere un principio valido per noi tutti, anche oggi. E Gesù dice: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Il Vangelo è per tutte quelle persone che hanno bisogno, che si riconoscono la propria malattia. Il Vangelo è per tutti quegli uomini, per tutte quelle donne che si ravvedono, per tutti quegli uomini e quelle donne che non fuggono dai propri fallimenti, ma che partendo dai propri fallimenti vanno al Signore e dicono: Signore, la mia biografia è terribile, ma adesso intervieni tu, guarisci, risolvi tu questa situazione. Gesù è venuto proprio per me e per te, uomini e donne, che abbiamo una biografia pesantissima. Dopo 17 anni, anch'io, ancora sono pieno di fallimenti. Quante incomprensioni, discussioni con mia moglie. Dopo 17 anni, e penso di non essere il solo, anch'io mi rendo spesso conto di essere inadeguato come genitore. Quanta fatica si fa nel crescere i propri figli, a dare una direzione giusta. Dopo 17 anni, anch'io a volte sono segnato da una intimità disordinata. Sono attratto da cose di cui non dovrei essere attratto. Attenzione ai titoli sull'Adige adesso, no. Però la Bibbia è per me e per te. La Bibbia è per gente come me e per te, che ha ancora bisogno di lavorare, che bisogna partire da questo bagaglio. Tali eravate anche alcuni di voi. Cosa significa questo? Significa che qualunque sia la tua condizione, qualunque sia il tuo punto di partenza nella relazione di coppia, qualunque sia la tua storia, c'è speranza. C'è davvero speranza. E questa speranza, ed è il secondo punto, la offre Gesù Cristo. Prendi con me Giovanni 8, il Vangelo di Giovanni, al verso 8. Giovanni 8. Quanto Gesù offre perdono, quando incontri Gesù, lui ti offre perdono, redenzione, ti offre liberazione, cioè prende lui quel tuo bagaglio, il tuo bagaglio pesante non è più tuo, ma lo prende il Signore Gesù. E guardate cosa dice Gesù, Giovanni 8, versetto 11. Neppure io ti condanno, vai e non peccare più. Neppure io ti condanno. Amici, io non so quale sia la tua storia intima, non so quali sono i tuoi fallimenti, non so com'è stata la tua intimità sessuale nel passato, però ti voglio dire questa mattina una cosa, che il peccato sessuale non è un peccato imperdonabile, anzi, i tuoi fallimenti biografici nel passato non rappresentano un danno irreparabile. Qualunque cosa tu hai fatto, qualunque situazione tu hai vissuto, in qualunque contesto tu sei stato, qualunque cosa hai visto, qualunque cosa hai pensato, la Bibbia dice a questo punto, si presenta a te, ti dà la parola della grazia. E Gesù dice, se tu vai a Lui, Gesù dice, neppure io ti condanno. Qualunque sia la cosa, vai e non peccare più. Amici, c'è speranza di liberazione, c'è speranza di redenzione anche nelle nostre relazioni. Ci sono segni della grazia. Pensate alle famiglie nella Bibbia, pensate alle famiglie dell'Antico Testamento, Isacco, Abramo, Giacobbe. Erano famiglie normali? No. Erano famiglie piene di problemi. Erano famiglie che oggi potremmo definire disfunzionali, cioè da segnalare ai servizi sociali. Ma a queste famiglie Dio farà in modo straordinario. Pensa a Davide, l'uomo secondo il cuore di Dio. Davide era un uomo integro? Sì, lo è stato per un periodo, ma anche lui, grandi fallimenti, un peccato sessuale che ha comportato anche l'uccisione e l'omicidio. Ma c'è speranza. Anche per Davide, anche per lui. Pensa alle donne che sono presenti nella genealogia di Gesù. Sapete cosa erano quelle donne? Spesso prostitute. Donne con una moralità molto discutibile. C'è speranza anche per loro. E un fratello, qualche anno fa, disse una cosa che è rimasta sempre forte nella mia testa, scolpita. E disse, se noi volessimo, oggi come oggi, rappresentare quello che Gesù può davvero fare con le persone che si trovano ai margini di questa società, la Chiesa dovrebbe fare una cosa molto semplice. Andare in giro e organizzare feste di compleanno per le prostitute. Cioè per quelle persone che sono rifiutate da tutti e da tutto. Gesù fa questo.
Attenzione, guardate a quello che Gesù fa. Lui dice, vieni, non peccare più. I farisei dicono, no, tu non sei a posto, tu non puoi stare qua, tu sei impuro, tu devi essere escluso, devi essere condannato, giudicato, non c'è spazio per te.
Gesù dice no. E Matteo dice una cosa, riprendendo Matteo 12, verso 20, va a riprendere una profezia in Isaia, e Gesù dice, io non spegnerò il lucignolo fumante. Lui non lo spegnerà.
Forse adesso, no, abbiamo questa percezione di essere lì, di essere quasi spenti, stiamo per arrivare quasi al limite, ma Gesù dice, c'è una forte promessa che lui fa, io non lo spegnerò, qualunque sia il tuo passato.
Una volta parlando con una persona, la cui vita era stata segnata da una pesantezza, da abusi, da difficoltà di tanto tipo, di vario tipo, che impedivano qualunque passo significativo verso il benessere, verso la serenità, verso la pace. Abbiamo letto un brano che vorrei leggere con voi, ed è Gioele 2, perché è la stessa promessa che Gesù fa in Giovanni 8 che si trova nell'Antico Testamento. Gioele 2, verso 25, c'è una promessa fantastica che io penso valga, vale per ognuno di noi che è segnato da questi disastri. Gioele 2, 25, apparentemente è una metafora agricola, ma non è agricola, è personale. Vi compenserò dalle annate divorate dal grillo, dalla cavalletta e dalla locusta e dal bruco. E l'ebraico dice, io vi guarirò dalla devastazione delle locuste. Qualunque sia la devastazione nella nostra vita passata, qualunque sia il danno che i grilli e le locuste hanno procurato nella nostra vita, la promessa di Dio è questa, io vi compenserò, vi guarirò, vi restaurerò, vi libererò, restaurerò completamente dalle annate terribili. Questa è la promessa di Dio. Se ti rivolgi a Cristo, se io e te andiamo a Gesù, Egli ci accetta così come siamo. E questo non significa che avremo piena soddisfazione. Questo significa che Lui ci offre, se noi andiamo a Lui autenticamente, Lui ci offre un perdono che libera. È Lui che ci dice, adesso questo bagaglio terribile, questi bagagli terribili che hai portato finora con te, non sono più tuoi. Dammeli. Li prende Gesù. E se Gesù prende i tuoi bagagli, ogni cosa cambia. E ogni cosa cambia. La terza e ultima cosa, amici, è che se Gesù prende i nostri bagagli, allora Lui ci dà anche la forza per vivere in modo trasformato. Vogliamo prendere Tito, la lettera Tito, capitolo 2. Tito, lettera a Tito, capitolo 2, pagina 1191. Infatti, verso 11. Infatti la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata, e ci insegna a rinunciare all'impietà e alle passioni mondane, per vivere in questo mondo moderatamente e giustamente in modo santo, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore, Cristo Gesù. La grazia di Dio ci insegna a vivere in modo sano, compiuto. Se tu hai conosciuto Gesù, se io ho conosciuto Gesù, Lui stesso adesso provvederà a me e a te la forza, l'energia per vivere in un modo rinnovato. Dio ci dà il suo perdono, Dio ci offre il suo perdono, però Lui adesso non si ferma lì. Dio ci dà la sua potenza, ci offre la sua forza per vivere in un modo nuovo, per vivere in modo rinnovato. Come lo fa Dio? Lo fa attraverso il suo Santo Spirito. E lo Spirito Santo opera in modo potente in questa direzione. Lui arriva nei nostri cuori, la sua presenza arriva nei nostri cuori, trasforma la nostra mente, trasforma la nostra vita e ci offre l'energia per vivere una vita rinnovata, santa, moderata, pura. Dio, la Bibbia ci dice che ci prende lì dove siamo, qualunque sia il distretto, dov'è che ci troviamo, lontani dal suo centro. Però Dio non ci lascia lì, non fa come quel passante che ci dice non c'è speranza, ci prende e ci riporta verso di Lui. Lo Spirito Santo fa proprio questo, ci purifica, ci ristora, ci dà energia, ci dà forza, ci dà gioia. La grazia di Dio ci addestra, ci afforma. Questo ci dice Tito, la grazia di Dio adesso fa proprio questo, si è manifestata e ci insegna, la grazia di Dio adesso diventa per me e per te la palestra nella quale ogni giorno noi possiamo esercitarci per vivere, per crescere, per essere come Dio vuole. Non sottostimare, chiunque tu sia questa mattina, qualunque sia il tuo bagaglio, non sottostimare il potere della grazia. Non ignorarlo. Il Vangelo può purificarci. Alcuni di voi, che eravate tali alcuni di voi, il Vangelo può prenderci così come siamo, se noi ci pentiamo, se andiamo alla croce, e può trasformarci. Lascia spazio nella tua vita adesso alla grazia del Signore Gesù Cristo. La grazia può trasformarci, la grazia può liberarci. La grazia può cambiarci completamente. Il Vangelo del Signore Gesù Cristo può guarire qualunque cosa, qualunque bagaglio, può risolvere qualunque situazione. Questo è l'inizio, i nostri bagagli. Se vogliamo vivere una relazione di coppia sana con Dio e con gli altri e con la persona che Dio ci mette accanto, devono essere portati a Lui, qualunque siano. Abbassiamo il nostro capo. Forse abbiamo pensato che la relazione di coppia, che il matrimonio sia una procedura di autoespansione personale. Non è così. Forse abbiamo pensato che il matrimonio è un ambito dove vale la pena investire, o la relazione di coppia è un ambito dove vale la pena investire fin quanto le cose sono a me convenienti. Non è così. E oggi abbiamo visto come per iniziare da Dio dobbiamo iniziare dai nostri bagagli, da lì dove siamo, e fare i conti con essi. Io non conosco la tua biografia, io non so quali sono le tue esperienze o le tue inesperienze, io non conosco i tuoi sogni o i tuoi fallimenti, i tuoi desideri, le tue relazioni, io non conosco come si è sviluppata o è stata costruita la tua intimità, io non conosco quali sono le tue passioni. Dio sì, Dio sa ogni cosa. Io non conosco se è stato sfruttato, abusato, se la tua famiglia è stata una famiglia sana o meno sana, se i modelli che hai ricevuto sono modelli pieni di gioia oppure sono modelli che incutono timore. Non importa. Dio compenserà, Dio guarirà qualunque territorio devastato dalle locuste. Questa è la sua promessa. E io vorrei questa mattina che ognuno di noi si esponesse alla grazia di Dio, che come dice la lettera a Tito, trasforma e addestra e forma ogni cosa. Signore, siamo davanti a te questa mattina. E ti chiediamo, Signore, che tu il tuo Vangelo, per mezzo del tuo Santo Spirito, possa lavorare la nostra vita, e iniziare a lavorare le nostre relazioni, Signore. Signore, tu sai la pesantezza dei nostri fallimenti, Signore. Tu sai la nostra incapacità di costruire seguendo i tuoi comandamenti, Signore. Ma io voglio pregarti, sia per le coppie anziane, sia per le meno anziane, sia per i giovani ancora senza una famiglia, Signore, ma per tutti noi, Signore, affinché possiamo investire nel modo opportuno in questa direzione. Signore, abbiamo bisogno della tua grazia. Abbiamo bisogno della tua parola che ci dice: tale tu eri così, ma adesso sei stato lavato, sei stato purificato, sei stato cambiato, sei stato rinnovato per Gesù Cristo. Signore, fai che la nostra famiglia, Signore, possa essere la cosa più preziosa a cui noi ci dedichiamo, Signore. Fai che possa essere il luogo dove il Vangelo possa essere vissuto, Signore. Fai che le nostre relazioni, Signore, possano essere costruite nell'integrità e nella grazia, nella luminosità che solo il tuo Vangelo, Signore, può dare. Fai che le nostre famiglie, Signore, possano essere luoghi di rinnovamento, di guarigione, non solo per noi stessi, ma anche per gli altri, luoghi di accoglienza, di ospitalità. Signore, fai che noi possiamo fondare la nostra vita e anche la nostra famiglia in te. Nel nome di Gesù ti prego. Amen.